Vi saluto tutti anche a nome di Spedito, che parlerà dopo di me. E dicevo un po' scherzosamente che dirà tutto quello che non dico io. Ma fuori dello scherzo, è inevitabile per me la via autobiografica alla biografia poetica di David Maria Turoldo. L'averlo conosciuto, il fatto che egli abbia dedicato a me, insieme a padre Camillo e a Elena Gandolfi, i canti ultimi, non solo mi dà il diritto dovere di parlare quando occorra, ma ordina altresì il discorso sul metro di una tale conoscenza. Dunque biografia poetica. Ed ecco il punto di partenza per questa biografia. L'occasione per me di conoscerlo personalmente è legata a una decisione di padre Davide, decisione presa dopo la morte di Papa Giovanni, e cioè consistente in questo: voglio andare ad abitare nella terra di Papa Giovanni. Non si potrebbe trovare una decisione che metta insieme la biografia, perché andando a Sottomonte dovette anche iscriversi nell'anagrafe di Sottomonte, e l'aspetto invece poetico, una scelta assolutamente e squisitamente poetica. Cosa voleva dire per Davide andare sotto il monte? Niente, soltanto questa attrattiva del nome e di quanto il nome di Papa Giovanni portava con sé. Decisione poetica, quindi pietra basilare per una biografia poetica. Definizione adatta per Davide, quella di un altro grande poeta tedesco, Hölderlin, che dice: l'uomo, chi è l'uomo? Pieno bensì di meriti, ma poeticamente dimora l'uomo sulla terra. Ecco, Davide pieno di meriti è come l'uomo, ma le sue scelte più importanti sono di natura poetica. E qui si capisce cosa vuol dire poesia. La scelta sembrerebbe la più occasionale, diventata materia di poesia. La terra di Papa Giovanni gli richiamava la sua terra friulana, terra ghiaiosa e avara, ma fedele, ma che non tradisce. Davide dunque fissò la sua dimora a Fontanella al Monte, luogo di un'antica abbazia, con chiesa, torre e un grande portale d'ingresso. Ecco, io adesso lascio a parte la chiesa romanica, luogo delle liturgie di padre Davide, e di questa penso che parlerà padre Spedito. E comincio invece con qualche accenno alla torre e al portale. La torre ci richiama a un Davide sentinella. Torre sentinella, quanto manca della notte. E anche il portinaio che aspetta, che accoglie, che fa accomodare. Quante omelie leggerete anche nel libro che c'è, raccolta delle sue omelie, quando incomincia la predica, l'omelia dice: ma accomodatevi, ma io non voglio vedervi in piedi, ma sedetevi, ma state lontani dalla porta che c'è spiffero. Accoglie, portinaio, saluta, congeda e chiude la porta quando gli amici se ne sono andati. Ma io voglio restare in questa via autobiografica. Una volta io ricevetti, dunque io lo conobbi a Fontanella nel 64, lui era arrivato nel 63. Ma una volta, erano ormai gli anni 70, 70, 71, ricevetti una poesia di padre Davide, che poi pubblicò, ma a me la inviò con firma e dedica autografa, io la conservo gelosamente. E adesso vi dirò anche perché la conservo, intanto ve la leggo per dire la temperie poetica di Davide a Fontanella al Monte, in quella antica abbazia, in quella chiesa romanica iniziata prima del 1000. E canto. Anche il titolo è importante, perché presentando a Milano Canti Ultimi, quando mancava ormai poco tempo alla morte, era il novembre del 91 e Davide morì il 6 febbraio 92, presentando Canti Ultimi a un'assemblea straripante lì a San Carlo, disse: volete sapere il perché del mio canto, volete sapere l'origine, cosa mi spinge a poetare, a cantare? È quella che mi spinge, quella villotta friulana che dice: e canto, e canto, e canto, o bel sole, e non so perché. E così questa poesia si intitolava E canto. Si sente la sentinella e il portinaio in questa poesia. Quando il tempo mi assassina e la gente è un assalto e senza pietà riversa in questa cisterna screpolata il mio cuore, e lacrime e dubbi e pensieri come vipere, allora io canto. Quando il giorno non ha speranze e la notte è un duello solo che si protrae nei bagliori dell'alba, in attesa di conoscere almeno il nome, allora io canto. Non ti lascerò andare perché è spuntata l'aurora o essere notturno, un segno almeno di benedizione avanti che raccolga le ossa ferite e riprenda a camminare. Quando non so dove andare e come sarà l'incontro col fratello Esaù, quando egli scompare nell'intrico dei vichi, l'urlo, e tu alle ore 5 sei risospinto indietro dalla fiumana a Oxford Street, allora mi faccio in disparte come un mendicante e riprendo a cantare. E canto, e canto, e canto del sole, e non so perché. Costante. E se il cielo è una lastra di ghiaccio e le chiese tanti deserti, e il pontefice amarezza e delusione, era Paolo VI, e gli amici tutti lontani e la notte di nuovo alle porte, e tu sei di ritorno al convento con le mani vuote, allora attendo che dal sagrato almeno un fanciullo mi sorrida, e poi inosservato mi chiudo in cella e canto. Canto come mi piace, a gesti, anche senza voce e senza note, ma canto. Perché Davide, prima di pubblicarla, inviò a me questa poesia con questa dedica? Tu, o Davide, in compenso di quello che mi hai detto e di quello che fai, chiuso nella tua cella, era, come dire, ognuno ha la propria cella. Ma io ho capito che era anche un rimprovero, perché in quel tempo io non mi facevo molto vivo a Fontanella, a differenza di altri tempi. Era questa poesia per me come il rumore lontano del tuono che sta avvicinandosi. David forse avrebbe desiderato che io andassi, mi precipitassi a trovarlo, Esaù ai piedi di Giacobbe o all'incontro o come si sia, e io non potevo sottomettere la vita poetica di David, come si esprime nella poesia, a esigenze di relazione amichevole, ma retta da tutt'altri principi e da tutt'altre condotte, e non dissi nulla, ferendolo probabilmente molto, tanto che dopo un po' di tempo dicevo quest'altra poesia, non pubblicata questa. Guardate che è la prima volta che la leggo, non sarà pubblicata mai, perché era indirizzata solo a me. Non potevo non scriverti, non posso non spedirtelo. Perdonami, David. Perché lui temeva che ci fosse qualche ragione per cui io non andavo a Fontanella. Ve la leggo, oltre che per un documento che resterà inedito e che, vi ripeto, lo leggo per la prima volta stasera a voi, mi pare che in questo ambiente così solenne cosa vada bene, anche per presentare me stesso e i miei rapporti con voi. Abramo, fratello mio amico, Abramo, coscienza mia, eccomi alla tua porta chiusa, mendico sulla strada, il quale desiderio e timore mi muove al pianto. Quando qualcuno manca o altri più che di sangue tuo ti rifiuto, è come se tutti mancassero e i giorni si fanno un deserto. Nulla ti dico delle mie notti di uccidere il vuoto. Se tale è il dolore di chi perde un amico, ora comprendo la pena di uno che ha perduto il Dio. No, non è possibile vivere senza amicizia, e quale è così rara. Allora il mio peso mi era soave, e popolata era la solitudine, comunione con le cose e il cuore di un amico, ora sono mute anche le cose. E non vale dirmi perfino ad alta voce che in me nulla è mutato, quando il tuo silenzio si è fatto più grande del mare. Non vale, non vale, persa la parte migliore, rotto l'incanto, non si riedifica più. Questo non imparo, nato a deludere, mai dovrei illudermi, maledetta esistenza. Forse mia casa è stare ai margini, accettare e non attendere alcuno samaritano che scenda da cavallo, a cantare ugualmente appena è possibile il canto, che almeno gli altri non patiscono danno a causa mia, tu meno di tutti, tu forse più impegno. Vi ho detto già perché io non ho accettato questa maniera di rapportarmi a Davide, perché non volevo che la poesia si inframettesse nella relazione che è bellissima, importantissima, essenziale, ma non è di natura poetica. L'amicizia tornò per un fatto, l'amicizia, la consuetudine di vita, tornò per un fatto assolutamente non poetico. Io ebbi un incidente di macchina, mi ruppi quattro costole e dovetti stare sdraiato per molto tempo, e lui venne a trovare. Per prima cosa mi disse: ma io non credevo che a te potessero capitare queste cose. Mi ritenevo dunque una specie di angelo, e il mio ritirarmi un ritirarsi dell'angelo. Finalmente capì che anch'io potevo rompermi quattro costole in un incidente qualsiasi proprio, e tornò l'amicizia. Ecco, io vi dico questo anche perché possiate capire i deboli di Davide. Importante per un grande personaggio capirne i lati deboli. E uno dei lati deboli era questo: quando non riusciva a ottenere qualche cosa in prosa, tentava in poesia. E non è che fossero le poesie migliori, io queste me le godo, mi rallegro e mi rattristo insieme, perché è il fuoco dell'amicizia che sprizza, però poeticamente non sono, non è l'io poetante che parla, è l'io di Davide, ferito magari, che teme chissà cosa ho fatto, chissà cosa dovrei fare. Ecco, un debole. E come tutti i deboli nelle persone forti e grandi, sono deboli forti anche quelli, quindi sono deboli, ma come si avvertono. Quindi ho fatto la mia presentazione con questa poesia di Davide. che appunto letta a voi non sarà pubblicata, e anche se qualcuno registrando altro prego di non pubblicare per tutto il resto, ma non la poesia. Dirvela invece mi è parso giusto per il luogo, per l'ambiente, per la vostra attenzione, per la vostra amicizia verso Davide, che più di una volta venne qui a Vercelli a parlare. Si può capire dunque come la biografia poetica si distingua dalla semplice biografia, cioè come il poeta si distingua dall'uomo, anche quando il poeta affonda così profondamente le radici nella terra, tanto da poter dire che la sua poesia è un effetto, si potrebbe dire, è un effetto riflessologico dalla pianta dei piedi. La riflessologia, un segno della poesia venire su dalle scarpe, dalle piante dei piedi. Nella poesia, difatti, dice: arrivato a Milano dalla terra, sente sotto le scarpe la città. Cioè, mica bisogno di guardarsi lì. Sotto le scarpe gli arriva il messaggio. Un duro marciapiede rifiuta perfino un segno del tuo passaggio quotidiano. Il lume mio si è spento, né fiuto il profumo che sentivo nei campi. Ora morto è anche il silenzio. La città. Lui stesso del resto si riconosce poeta della terra e dei contadini, e dice, fin dal 57 questo, in fondo la mia è stata sempre la pagina di un contadino che si è messo a scrivere una parola di ripiego e di quando in quando elevarsi come il vento nell'estate a riempire i vuoti d'aria con l'inevitabile disordine di improvvise bufere. E anche questa è un'immagine contadina. Eppure di differenza tra l'uomo e il poeta, tutti e due nati dalla terra, di differenza ce n'è. E si potrebbe incominciare dal mutamento del nome. Non fu David il nome di Turoldo, fu Giuseppe, anzi per i compagni di seminario, il Beppo Rosso, dal colore rosso dei capelli, che poi diventò biondo, meno preoccupato, diventò biondo. E qui bisognerebbe lasciar parlare me, ne spedito, ma Fra Camillo De Piazzi, l'amico di tutta la vita di Davide, che parla del momento in cui alla vestizione, quando si cambia il nome, quando i monaci cambiano il nome, Davide levò la giacca, con lo stesso gesto levava anche il suo nome di Beppo Rosso, che era occasione anche di frequenti lazzi contro di lui, e scaraventò giù la giacca, giù nella navata. Naturalmente c'erano giù i genitori che la prendevano, perché una giacca non si poteva mica sprecare, per indossare la veste. Cioè rifiutò il Beppo Rosso per prendere il nome di Davide, il dolce cantore, il re di Israele. Ma Beppo Rosso non se ne andò via con la giacca, naturalmente, rimase ben saldo nella personalità di Davide, l'uomo, il poeta. Beppo Rosso, Davide, Maria, a bilanciarsi. E che si sia trattato di un bilanciamento che è durato fino alla fine, lo dimostrano due testi che per me sono stati, quando li ho letti la prima volta, sono stati proprio estranianti, di ma cosa succede qui? primo testo è il testamento, che io ebbi in fotocopia dall'autografo, poi fu pubblicato anche in Fuoco di Elia Profeta alla fine, però con qualche strato, qualche accellatore. Il testamento, dove tutto quello che Davide aveva buttato via con la giacca del Beppo Rosso ritorna. Sentite un po' il testamento. Stilato il giorno dei Santi Pietro e Paolo del 1986. Queste mie decisioni che prendo ora, pienamente consapevole e sereno su questo, per dire dell'assoluto distacco da me, aveva scritto da me stesso, poi modestamente cancellato stesso. E Davide qui è Davide, da me stesso. Basta me, basta me. Dalle cose, da tutto, per dire di quanto sia contento di avere avuto la vita che sai, testamento diretto al suo grande amico Laico, una vita piena, creativa, segnata da tante iniziative, costellata da tante amicizie, una vita tutto sommata anche fortunata, comunque sempre sotto il segno del cielo. Chi pubblicò questo testamento in quel volume Fuoco della Chieria Profeta probabilmente restò colpito anche più di me di queste frasi e cancellò questa frase ultima, una vita tutto sommata anche fortunata. Proviamo a mettere insieme questo testamento in prosa dell'uomo David con il testamento del poeta. La poesia si intitola Ma canterò sempre. Io canto, ma canterò sempre. Chi lo volesse trovare è Saint-Simier, pagina 444 in avanti. E dice: non così è il mio destino, di me non resterà memoria. Nessuno mi evocherà. Pure la casa piantata con queste mani, costruita pietra su pietra, forse non avrà avvenire, non avrò discepoli. È necessità che accetti la morte, che mi faccia cenere finissima, più che pensiero, vita nel cuore della massa. Sparire, ecco la soluzione. Amare e sparire, incarnandosi nell'ultimo di tutti. Allora sarai il corpo della creazione in perpetua fioritura. Che mi faccia cenere finissima. Provate a confrontarlo con una vita tutto sommata, anche fortunata. Come sarà riuscito Davide a tenere insieme questi due registri del suo essere? E per vedere come li poter tenere insieme, ricordiamo la definizione che già vi ho detto di Hölderlin: pieno bensì di meriti è il Beppo Rosso, quello che studiava anche quando tutti gli altri andavano a divertirsi. E poi si ammalò addirittura un po' per il troppo studio, un po' perché gli dà un poco da mangiare in quel tempo, che si appassionava anche di scienze, di matematica, pieno di meriti, sempre ha voluto essere pieno di meriti, darsi da fare per tutti, ma poeticamente dimora l'uomo sulla terra. Davide aveva da mettere insieme queste due componenti. L'avversativa, e come la sentì l'avversativa, che divenne il prosus et versus dei canti ultimi. Questo evitare che la miscela esplodesse e tenerla sempre in, quasi in procinto di esplodere. Quante volte chi ha conosciuto bene Davide lo ha visto quasi nell'attimo prima della folgore. Ma chiuso della sua torre, è simbolica la turris davidica, no? Quella torre dove lui è portinaio, sentinella, Davide riesce addirittura a essere più forte di se stesso, visto che non riusciva, lo dirò con parole semplicissime e anche di immediata comprensione, visto che non riusciva a far combaciare, perché l'avversativa rimaneva sempre, i termini della contraddizione c'erano sempre dentro di lui e fuori di lui, naturalmente nelle relazioni, nelle esperienze, in tutto c'era l'avversativa, non potendo far combaciare la vita, far combaciare l'esperienza, far combaciare le relazioni, far combaciare la sua vita singola con la grande vita della storia della Chiesa, abbiamo già sentito. Cosa fare? Chi non può far combaciare due cose, cosa può fare? Può fare un bacio alle cose che rimangono distinte e avverse. Un bacio. Ed è quello che Davide fa. È la sua il suo grande atto di fede e atto di poesia che in lui finiscono col coincidere. Un bacio a cose che restano distinte e disparate. Un bacio come quello della nona sinfonia di Beethoven, bacio al mondo, mi ascoltate migliore, mi ascoltate. C'è questa poesia, bacio la pietra, pensate un po', la bocca sigillata come la pietra dell'altare che devo al mattino lambire, mio primo bacio di ogni giorno inaudito, remoto, baciare la pietra. Eppure la terra odia e ama, eppure i mondi si cercano per il possesso reciproco. Io invece a rappresentarti in solitudine astrale. Inesorabile voce mi ha chiamato all'adorazione dovuta, onde la creazione, non io, sia risparmiata e benedetta. Ecco il bacio alle cose che restano distinte, lontane, necessariamente fredde come la pietra dell'altare. C'è un rapporto strettissimo tra le labbra, la parola e il silenzio che è l'ambito di vita della poesia di Davide. Tra le labbra, la parola e il silenzio. Le labbra sono due, ma uno è il bacio, uno è la parola, uno è il silenzio. Questa fu la meditazione che Davide fece sostando a lungo in silenzio presso la spoglia esanime della madre. Questo me lo raccontò padre Camillo. Su quelle labbra Davide intravide le labbra del Verbo, la madre che non poteva parlare ma sembrava sempre lì per parlare. Questo disse, questo è il verbo maiuscolo, questo è il verbo. Perché il verbo quando dice dixit è fatta su, quando dice fa, ma non riesce a dire qualche cosa che non sia diverso da lui e quindi resta in atto di continuo inizio di parola senza mai parlare. In principio le labbra sigillate. Potrei dire, arrischiare a dire che questa è la fonte, la sorgente, le labbra del fonte da cui viene la poesia di Davide. Queste labbra che sono lì per parlare e non riescono mai a parlare, perché se parlassero in un certo senso smentirebbero se stessi, smentirebbero la parola. Le parole smentirebbero la parola. Forse il senso in cui anche Clemente Regola, grande poeta e grande contemporaneo di Davide, disse, con l'occasione in cui parlava in una sala grande, presso poco come questa, piena di gente, e lui, Clemente Regola, aveva fatto una piccola preghierina prima a Dio, dice, ferma il mio dire se non dico il vero. Era ancora l'alcol, e a un certo punto gli venne come un nodo di pianto, non poté proseguire. E lui allora commenta, la parola zittì chiacchiere mie. La madre di Davide non aveva tentato neppure di parlare, niente, e lì con queste labbra, morta rappresenta il verbo, sempre in atteggiamento di parlare senza mai parlare, il verbo, in principio era il verbo. Non è una cosa arrischiata dire questo, perché quando a Davide fu riferito del suo cancro, il drago, insediato nel centro del ventre, e scrisse quelle poesie del tempo dell'infermità, che arieggiano un po' le poesie dell'infermità di Clemente Regola, soltanto come titolo, non certo come contenuto. Sapete come comincia Davide questa poesia, questi canti, il primo di questi canti? Sentite, ti sento verbo, ti sento verbo, risuonare dalle punte dei rami degli aghi dei pini, dall'assordante silenzio della grande pineta, cattedrale che più amo. E nel silenzio ancora il verbo cui fa eco un vento leggero, leggero, come quello di Ria. E Davide, labbra sigillate della madre, labbra sigillate del verbo. Padre Camillo stesso, quando, e lo scrisse da qualche parte, non so più dove, quando vide la salma spoglie esame di Davide nella chiesa di San Carlo, disse, sembrava lì per parlare ancora, quelle labbra, atteggiate ancora a parlare, erano diventate, no, non il modo, erano diventate il verbo, il verbo. È per questo che Davide canta la morte con accenti sponsali, perché sono le labbra del verbo, non ancora intrise di parole, non ancora rovinate dalle parole. E che solo aspettano l'incontro. E difatti questa poesia che vi leggo può essere un desiderio di andare incontro al verbo, può essere un desiderio di andare incontro alla madre, con la medesima incertezza. Come mi accoglierà? Sentite questa poesia, se non può riferirsi all'incontro con il verbo e all'incontro con la madre. Così come da tutta la vita, solo silenzio, e ora ancor più a cercare di immaginarmelo per dispormi all'atteso incontro. Se appena mi accoglierà con un sorriso, o mi stringerà forte al seno, quanto con il figlio dopo le lunghissime assenze, chissà, chissà come mi accoglierà. E come fin d'ora puoi essere però la sua condensazione, se tu pure darai carne al verbo. Di mezzo, questa avversativa che non si riesce a risolversi, c'è la coscienza e l'esperienza della sofferenza che Davide si paragona anche a Giobbe e alla fine diventò veramente come Giobbe scheletrito. E a questo Davide ridotto a pura voce nella notte nelle notti di Coelet e di Giobbe, penso che si addicono queste parole poetiche scritte molto tempo prima. Signore, per te solo io canto, onde ascendere lassù dove solo tu sei gioia infinita. In gioia si muta il mio pianto quando incomincio a invocarti e solo di te godo paurosa vertigine. Io sono la tua ombra, sono il profondo disordine e la mia mente è l'oscura lucciola nell'alto buio che cerca di te inaccessibile luce. Di te si affanna questo cuore, conchiglia ripiena della tua eco o infinito silenzio. Con questa nota del silenzio, io taccio.